Tento di concludere la parte che in questo ciclo mi spettava. Se ricordate, abbiamo incominciato vedendo lo strumento che contiene le letture della parola di Dio, il lezionario, i suoi valori, il ministero, il servizio. Poi abbiamo cominciato a riflettere sulla messa in opera, come ci si prepara. La volta scorsa abbiamo visto come si presenta il testo dal punto di vista materiale, per cui come si presenta il testo nel lezionario, quali sono, almeno sommariamente, calcolate che solo sulla questione del genere letterario ci sarebbe voluto un anno di scuola, d'accordo? Però come si presenta il testo, i diversi generi letterari, la questione del Salmo, eccetera, per dare l'idea che non tutti i testi sono identici, per cui dobbiamo anche fare attenzione alla materialità del testo nel momento in cui lo accostiamo. Questa sera tentiamo di fare il passo ulteriore, non c'è solo da prendere in considerazione, nel momento in cui ci prepariamo, non c'è da prendere solo in considerazione il testo così come si presenta, ma c'è da prendere in considerazione il significato del testo. Perché, d'accordo, io ho davanti un testo che è materialmente impaginato in un certo modo, che è suddiviso in un certo modo, che ha una certa struttura letteraria, in poesia, in prosa, è un testo storico, un testo profetico, tutte le cose che sappiamo. Però io devo anche tenere conto che chi scrive, intanto scrive secondo la cultura propria. A voi non è mai successo, leggendo o sentendo leggere un testo biblico, di dire: ma qui si fa fatica a capire? Però questa esperienza, che tutti giudicano negativa, io dico è un'esperienza positiva, perché ci restituisce, non fate quella faccia di Dio visto, ci restituisce il senso della profondità storica. Allora, questi testi che noi leggiamo non solo non ce li siamo scelti, ma questi testi che noi leggiamo sono distanti da noi 2000, 3000, 4000 anni. Cioè, quando io dico, mi lamento, dicendo qui non si capisce niente, o che razza di modo di esprimersi è, o perché diavolo fanno le frasi così lunghe San Paolo, o perché diavolo il traduttore ha tradotto così male, perché poi è sempre colpa dei traduttori, che sono un po' dei traditori, in realtà io sto facendo un'esperienza in positivo, che è quello del recuperare il senso della distanza. Questo testo non è stato scritto l'altro ieri, è stato scritto 2000, 3000, 4000 anni fa. Per cui devo tenere conto che il testo che mi viene affidato per la proclamazione è un testo che riflette una cultura che non è la mia. Vi ricordate la volta scorsa, Cabod, Cabod, fegato e la gloria? Ecco, nessuno avrebbe mai immaginato questa cosa, no? Tra me e il testo c'è una distanza. Chi parla, chi esprime le cose secondo la sua cultura. Non solo, ma il testo che io ho davanti, vi ricordate la lettera agli ebrei, attachment e testo della mail, ecco, mi dice anche che il testo che ho davanti ha subito, proprio perché è un testo antico, ha subito delle vicende. Io non ho davanti il testo così come si presentava quando fu scritto. Ho davanti un testo che ha subito delle vicissitudini, ha una sua storia. Il testo che noi abbiamo è un testo ricostruito, d'accordo? Da te è ricostruito, perché noi abbiamo il testo davanti che è stato ricavato dai manoscritti. Allora, il caso migliore per ricostruire i testi è quello della Bibbia, abbiamo fin troppi manoscritti, qui. Non c'è, e per cui il caso della Bibbia è il caso meglio documentato di qualunque testo antico, però resta il fatto che è un testo ricostruito. D'accordo? Il cardinale Martini, che aveva contribuito a una delle edizioni critiche del Nuovo Testamento, diceva: quando voi guardate un'edizione critica del Nuovo Testamento, sotto ci sono delle letterine ABCD, che vi vogliono dire questa cosa. Noi nelle Bibbie normali non le troviamo, ma nelle edizioni critiche ci sono. Queste letterine dicono il grado di probabilità della ricostruzione. Per cui il versetto, così come si trova, risponde effettivamente all'intenzione di chi ha scritto, risponde più, risponde meno. Allora, Martini diceva, il testo ricostruito risponde effettivamente all'intenzione di chi ha scritto, a scendere, B, C, D, solo Dio lo sa. Per cui, allora, è un testo che è distante da noi per cultura, per cui chi scrive non è esattamente mio fratello. C'è una distanza nel tempo, tra me e il testo c'è una distanza anche dal punto di vista delle vicende che il testo. Vi ho già raccontato di Osea. Osea è una collezione di oracoli che non nasce come ce l'abbiamo noi. Nasce in un altro modo e poi viene risistemato come lo conosciamo noi. E poi noi abbiamo una seconda ristrutturazione. No? Un po' come quel mio collega che stava portando in tipografia le bozze del libro, gli sono caduti in terra i fogli, li ha raccolti e il libro ha assunto come forma definitiva quello dei fogli raccolti dal pavimento. No, ma non era stato pensato così. La forma è quella occasionale data dalla caduta dei fogli, per cui c'è una distanza. Terza cosa, proprio perché c'è una distanza tra noi e il testo, bisogna rendersi conto anche di cosa vuole comunicare chi scrive. Non fate come gli studenti del liceo quando fanno le versioni del latino. Chi scrive vuole dire qualcosa. Anche se a noi non sembra, chi scrive vuol dire qualcosa. Allora, la domanda da farsi è che cosa vuole comunicare? Che cosa vuole comunicare chi sta scrivendo? Per cui, non tanto e non solo qual è il messaggio centrale, ma che cosa vuole dire e poi come lo vuole dire, cioè qual è l'effetto che intende raggiungere? Perché c'è un effetto. Per esempio, si parla tante volte, l'avrete sentito, nel Vangelo di Giovanni di ironia, ci sono questi aspetti. Il problema è che il nostro modo di ridere, di raccontare le barzellette, di essere ironici, non è quello del primo secolo dopo Cristo. Le nostre barzellette sono diverse da quelle del primo secolo dopo Cristo. Noi non ridiamo alle loro e loro probabilmente non avrebbero riso alle nostre. E poi, non solo cosa vuole dire, ma come lo sta dicendo, cioè quali sono le strategie comunicative, cosa sta facendo per dire questo, per cui qual è l'effetto che vuole raggiungere, perché non è quello che magari immediatamente sembrano. Per cui il lettore deve sì, nel momento in cui si prepara, vi ricordo i due binari del Papa, preparazione individuale e preparazione di gruppo, preparazione individuale e comunitaria. Nel momento in cui il lettore si prepara, deve certamente badare al testo così come si presenta, però non può fermarsi lì, non può fermarsi lì. Deve superare la dimensione materiale, superare la dimensione letteraria. Appunto, qual è l'idea? Qual è l'idea, il filo conduttore? Che cos'è che unifica il testo? Perché noi abbiamo uno stralcio, sono pochi versetti di solito. Ma qual è l'idea che unifica? Ecco perché, e qui, se voi vi ricordate dell'indicazione l'altra volta, quando usate il foglietto, tenete insieme per prepararvi, tenete insieme anche la Bibbia vi dà il contesto più ampio. Andate a vedere, così vedete da dove è stato stralciato, cosa si dice prima e cosa si dice dopo. Per cui, che cosa unifica il testo? Qual è il nucleo? E di conseguenza, che cosa l'autore vuole trasmettere? Non solo le idee, ma ci sono anche dei sentimenti che l'autore sta trasmettendo. C'è molto di più. Voi capite che se nel momento in cui io porgo bene la scrittura, devo in qualche modo rispettare tutto questo. Attenzione, devo rispettare quello che nel testo c'è, non quello che a me piace, o quello che mi piacerebbe di trovare, o quello che secondo me ha appeal, sollecita o sollecita l'attenzione dei presenti. Devo tirare fuori quello che nel testo c'è. In questo senso, le prossime volte, i prossimi due incontri che sono di edizione vera e propria, sono quelli che vi aiutano a fare attenzione a come sottolineare le cose nel momento in cui effettivamente le dite. Io vi rimando, come dire, prevalentemente all'aspetto testuale, le due volte prossime invece sarete rimandati all'esercizio pratico della lettura, a cosa fare e a come fare. Per cui avere attenzione a come il testo si presenta, ma avere attenzione anche a quello che sta dietro il testo, come si comunica, che cosa si vuole dire. Poi facciamo degli esempi. È una questione, tra l'altro, non solo di rispetto dell'autore, ma è una questione anche di rispetto di Dio che parla. Io devo lasciare che Dio dica quello che vuole lui, non quello che piace a me o quello che è alla moda. No. Quindi è una questione di rispetto della scrittura, è una questione di rispetto nei confronti di Dio che parla nella scrittura. In più, poi passiamo agli esercizi pratici, in più, dice il Papa, c'è da fare attenzione a un ulteriore livello. Io proclamo un testo che non è mio, proclamo un testo che è distante da me secoli, proclamo un testo che ha un suo modo di comunicare, ha una sua cultura e noi ne abbiamo un'altra. Allora, dice il Papa, proprio perché il testo è fatto così, il testo biblico è fatto così, io devo tenere conto di, e in questo il lezionario c'è d'aiuto, devo tener conto di collocare la lettura che sto proclamando all'interno, nel contesto più ampio della scrittura, non solo del libro da cui è tratta, ma anche complessivamente della scrittura. Il lezionario, vi ricordate il famoso triangolo, il lezionario già a suo modo ci aiuta a collocare. Dopo riprendiamo il discorso, facciamo degli altri esempi, e vedete che il lezionario di per sé ci aiuta a collocare una lettura nel contesto più ampio della scrittura. Però la scrittura che noi proclamiamo, le letture che noi proclamiamo, non vengono proclamate da sole o in un contesto neutro, ci abbiamo già accennato. Le letture che noi proclamiamo vengono, si collocano, trovano posto dentro la liturgia della Chiesa. Questo vuol dire che non basta comprendere la lettura all'interno della scrittura, ma vuol dire che la lettura che io proclamo la devo comprendere entro, per così dire, la vita, la tradizione più ampia della Chiesa, perché noi non siamo i primi che ascoltiamo questa parola di Dio e noi non siamo i primi che si mettono in ascolto di questa scrittura. Noi siamo preceduti, anche lì, esperienza che noi facciamo tante volte. Alzi la mano chi non ha mai brontolato ascoltando, se mai le ha ascoltate, le orazioni del Messale. Non si capisce niente, ma chi ha scritto queste cose? Ecco, è la stessa esperienza di qui sopra. Tra noi, bene che vada, tra noi e queste orazioni ci sono pochi secoli. Ci sono pochi secoli. Noi non siamo i primi signori che si mettono a celebrare l'Eucaristia, dopo lo vediamo, non siamo i primi che si mettono a celebrare l'Eucaristia, non siamo i primi che si mettono a pregare, noi siamo dentro in una lunga corrente di popolo che prega e rende grazie. Noi siamo dentro una corrente di popolo che da secoli, vorrei dire da millenni, ascolta proclamare la parola di Dio. Allora, la parola di Dio va capita in tutti quei contesti che vedete, ma anche all'interno di un popolo, è un popolo che ascolta la parola di Dio, è un popolo che ascolta la parola di Dio ed è un popolo che vede, altro aspetto che il Papa sottolinea, ed è un popolo che vede che questa parola di Dio illumina e si realizza nella sua vita quotidiana. Quando voi proclamate la parola di Dio, questa parola di Dio cade all'interno di una comunità precisa, all'interno di una celebrazione precisa, come ho accennato, all'interno di un contesto sociale e culturale preciso. La stessa parola di Dio proclamata qui a Samarate o proclamata a Rio de Janeiro cade con effetti, con risonanze diverse. Ogni comunità vede che questa parola illumina, se vi ricordate erano dei punti che erano tappiti, vede che questa parola illumina il suo vissuto in un modo differente, perché il vissuto vostro, della vostra comunità, è unico, come unico quello di una comunità delle favelas di Rio de Janeiro, come quella di una parrocchia del centro di Parigi. Questa parola cade in questa comunità e la illumina, e questa comunità vede, nel momento in cui si mette a riflettere, che questa parola illumina il suo vissuto. Io lettore devo essere consapevole di questa fisarmonica di strati, se mi passate il termine. Sono tutti strati che incidono sulla proclamazione. Capite che non è semplicemente un testo da leggere come il bollettino meteo. C'è molto di più. Quando io proclamo c'è tutto questo, come dire, questa complessità che mi sta di fronte e che io in qualche modo sono chiamato ad attraversare. D'accordo? Per cui non solo il testo, c'è anche un oltre il testo. Oltre il testo vuol dire ciò che sta dietro il testo, oltre il testo vuol dire ciò che sta davanti al testo, cioè la comunità, il contesto in cui vive. Poi a questo evidentemente viene incontro anche l'omelia, la predicazione, perché l'omelia ha il medesimo problema, attualizza la scrittura per l'oggi. Però anche il lettore. Il lettore non può usare parole diverse da quelle che trova scritto, deve giocare sul testo, perché è l'unico canale che ha, deve giocare sul testo. Ecco, questo era il discorso che mi interessava fare. Se noi facciamo due esempi, se ragioniamo per esempio sui formulari, adesso poi vediamo in relazione al tempo che ci abbiamo. Però, se proviamo a ragionare sul formulario di domenica prossima, per esempio. Allora, domenica prossima, Trinità. Le letture sono le seguenti. La prima lettura è presa dal libro dell'Esodo. Esodo, capitolo 3, all'inizio, ed è una parte della vocazione di Mosè. In realtà la parte che descrive la vocazione di Mosè è una parte molto lunga, dal capitolo 3 fino al capitolo 7. Noi abbiamo solo i primi 15 versetti di questo blocco di testo. Che cosa si racconta nella lettura? Nella lettura si racconta strettamente la vocazione di Mosè. Non si parla della missione, non si parla degli avvenimenti successivi. È un testo fortemente dialogico. Il lettore deve rendere bene. Allora, ricordate, vi ha detto, il Pentateuco sono i testi fondativi della storia di Israele. Non è solo un testo storico, è il testo che fonda la vicenda, la storia, che rievoca, che rende presente la storia, la vicenda di un popolo. D'accordo? Questa è l'attitudine con cui dobbiamo affrontare questo testo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi e osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Avete dei piani diversi, c'è una parte descrittiva, c'è un dialogo interiore di Mosè, c'è un dialogo esplicito esterno. Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè! Rispose, eccomi. Riprese, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre. Vedete, c'è da cambiare il tono, e io forse in questo non sono tanto bravo, perché questa non è più una formula che appartiene a un dialogo. Questa è una formula che ha una valenza giuridica. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. È una formula che ha un valore giuridico. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio, eccetera, il resto lo sapete. Allora, è un testo che sta raccontando la vocazione di un fondatore. La vocazione di un fondatore della vicenda di un popolo. Ed è un testo che ha questa struttura dialogica, per cui bisogna rendere bene i piani. D'accordo? Per cui dovete tenere presente che chi scrive ha la preoccupazione non tanto di ricostruire una storia, ma di rendere in qualche modo presente un evento i cui effetti, e pertanto quell'evento, è ancora vivo oggi. Perché? Perché se Israele è vivo è perché alle spalle c'è questa vicenda. Senza questa vicenda non ci sarebbe Israele. D'accordo? Sono i testi fondativi. Riuscite a entrare nel testo. Con tutto il dilemma interiore, no? Mosè che accosta questo roveto ardente e si fa domande parlando, no? Intanto anche qui, attenzione, anche qui abbiamo, ricordate come negli Atti, abbiamo l'Atlante del mondo antico, anche qui abbiamo un altro Atlante. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. Anche se a noi non dicono niente, sono tutti popoli dell'antichità. È un Atlante a suo modo. C'è sempre un enciclopedismo della Bibbia, in qualche maniera. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo israeliti. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare al Faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Rispose, io sarò con te. E poi, al dubbio, dice, Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, mi diranno, ma qual è il suo nome, no? E si sviluppa una riflessione attorno a questo discorso del nome. Dio, il nome di Dio. Teniamo da parte questa prima idea. Seconda lettura, epistola, è presa dalla lettera ai Romani. Riuscite a seguirmi? Devo andare un po' veloce perché la seconda lettura, l'epistola, è presa dal capitolo 8 della lettera ai Romani. Il capitolo 8 della lettera ai Romani è una riflessione sulla vita di fede. La vita di fede è vita secondo lo Spirito, è vita guidata dallo Spirito Santo. La lettura, sono solo 4 versetti, dal 14 al 17, riflette appunto su questo tema. La vita di fede è vita guidata dallo Spirito. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale crediamo Abba Padre. Risponde ad alcune domande questa lettura, dice, ok, vita di fede, vita secondo lo spirito. Quali sono gli effetti? Lo spirito mi fa pregare, dice San Paolo. Lo spirito mi fa scoprire, mi dice, mi attesta, mi dà prova che sono figlio. Lo spirito mi conferma che sono fratello di Cristo. Il genere letterario qui è diverso, tanto siamo in una lettera. Una lettera può essere fatta di tante cose. Qui Paolo sta indicando una serie di cose, per cui è una sorta di istruzione, di indicazione. Evidentemente il tono è diverso da un testo storico. Sta spiegando come egualmente sono fatte le cose. Anche qui ricordiamoci, vita di fede guida dello Spirito. Nome di Dio, prima lettura. Spirito e la vita secondo lo Spirito. Terza lettura, il Vangelo. Dal Vangelo di Giovanni, sempre il capitolo 16, come la volta precedente, è la parte che precede il Vangelo di domenica scorsa, e ovviamente, come per domenica scorsa, è ancora al centro il tema del Paraclito. Il dono del Paraclito, lo Spirito, che è Spirito del Risorto. Che cosa fa lo Spirito? Questo è uno dei discorsi di Gesù. Genere ancora differente. Genere ancora differente. Dice Gesù che cosa fa? Qual è la funzione? Qual è l'operazione del Paraclito, dello Spirito? Lo Spirito fa memoria della parola di Gesù. Lo Spirito fa comprendere la parola di Gesù lo spirito è all'origine della testimonianza. Molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Siamo nel quadro delle confidenze, eh? Ricordate? Molte cose ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà quel che è mio e ve lo annuncerà, dice le parole di Gesù. Tutto quello che il Padre è possiede mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Per cui, relazione tra il Signore e lo Spirito. Allora, come si costruisce il nostro triangolo in questa domenica? Tanto vi siete resi conto che i modi di comunicare devono essere diversi, perché l'effetto che chi scrive vuole raggiungere è differente. Un conto è il racconto nazionale, la storia dei fratelli Bandiera, adesso scusate, no? Un conto è una istruzione di fede a una comunità. Un conto è la memoria delle confidenze, chiamiamole così, di Gesù ai discepoli. Sono tre generi diversi. Gli effetti sono diversi. Ciascuno che scrive, ciascuno che tramanda e ciascuno che registra, ma anche chi all'epoca ha scritto o ha parlato, aveva di mira un obiettivo ben preciso. Siete d'accordo con me? Come si costruisce il triangolo? Come si costruisce il triangolo? Abbiamo detto, al centro sempre, il punto di partenza è il Vangelo, la salvezza narrata dal Vangelo. Molte cose ancora da dirvi, quando verrà lui lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso. Il paraclito, io userei questa porta di approccio, il paraclito, lo spirito, è mandato. Il paraclito è mandato. È mandato per cosa? Per fare memoria di quello che Gesù ha detto, eccetera. E abbiamo detto, secondo il nostro schema, la salvezza presente in questo evento, presente nell'evento del dono dello Spirito, era presente già all'indietro, al tempo dell'Antico Testamento. Mosè, avete fatto caso, viene mandato. Ecco perché dicevo, guardate che uno dei possibili fili di collegamento è la parola mandato. Lo Spirito è mandato. Mandato a rammentare le parole di, mandato a far comprendere la parola, mandato a suscitare la teoria. Anche Mosè è mandato. Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli israeliti da Egitto? Mosè è mandato. Allora, la salvezza che è presente, ragionerebbero così i padri della Chiesa, la salvezza che è presente al momento della missione, dell'invio, del dono, dello Spirito Santo, è stata già sperimentata storicamente all'indietro, quella salvezza lì, è già stata sperimentata storicamente all'indietro al tempo dell'Antico Testamento. Quando? Quando Dio decide di mandare Mosè, missione dello Spirito, missione di Mosè, quando Dio decide di mandare Mosè a salvare e liberare Israele. Capite come funziona? Questa è la lettura spirituale che i padri della Chiesa facevano, questa è la lettura spirituale che San Paolo fa della Scrittura, questa è la lettura spirituale che il nostro lezionario ci aiuta a fare. Allora, missione dello Spirito, quella salvezza lì era già presente, quella missione lì era già presente all'indietro al tempo dell'Antico Testamento. Nella missione, diciamo così, nella missione liberatrice di Mosè, Israele già sperimentava in forma anticipata i doni dello Spirito. Terzo elemento del triangolo, è chiaro il passaggio? Terzo elemento del nostro triangolo, il Nuovo Testamento, il tempo della Chiesa, la seconda lettura, l'Epistolo. Il dono dello Spirito, lo Spirito mandato, Mosè mandato, anche qui Paolo nella lettera ai Romani parla di uno Spirito che è mandato. Si ritorna direttamente a collegarsi con il Vangelo, lo Spirito è mandato, per cui lo Spirito, dice Paolo, è ricevuto. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi. Il dono dello spirito, la missione dello spirito, che già Israele, di cui già Israele aveva goduto i benefici, gli effetti, la salvezza, questo spirito viene mandato a voi, che oggi lo avete ricevuto e che vi rende non più schiavi, ma figli adottivi. Salvezza del Vangelo, salvezza dell'Antico Testamento, salvezza del nostro tempo, del tempo della Chiesa. E questo viene attraverso quella complessità di piani, perché ciascuna comunità, in ciascun luogo, può tradire questa salvezza, questo spirito, che non mi fa più schiavo, ma figlio adottivo, raggiunge me oggi qui in questo contesto. Questa parola, che ha una sua antichità, che ha una sua vicenda letteraria, che ha una sua vicenda contenutistica, raggiunge questa comunità in questo contesto e raggiunge tutte le comunità nel contesto in cui si trovano e parla a ciascuno di loro. Per cui ciascuno può realmente sentire questa parola come sua. Perché questa parola, avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale crediamo a Abba Padre, cioè che abilita la nostra preghiera, ciascuna comunità in preghiera, nel momento in cui viene proclamata questa parola, la può sentire realmente come sua. E questo è il lettore che compie questa faccia. Riuscite a capire qual è la complessità di piani, ma che cosa scatta? Cambiamo esempio e prendiamo il Corpus Domini. Vedete che poi passa materialmente attraverso il modo di porgere il testo. Voi non avete nessun altro appiglio, voi sapete, facendo free climbing senza altro. Corpus Domini, le letture hanno questa origine. Prima lettura è presa dal Deuteronomio. Capitolo 8 del Deuteronomio. Deuteronomio è costituito, salvo un intermezzo, da tre grandi discorsi di Mosè. Questo è un pezzo del secondo discorso ed è una sorta di codice di Israele, di istruzioni date a Israele. E qui in questa parte il riferimento è la festa del Corpus Domini. Il riferimento ovvio è al tempo del deserto, alla prova nel deserto, con l'evocazione della manna, dell'attraversata del deserto e del dono dell'acqua. Adesso lo leggiamo. Prima vi dico una cosa che non credo di avervi mai detto e che vi aiuta nell'interpretare le letture. Le feste del calendario liturgico di solito sono feste che si riferiscono ad eventi, a fatti. Natale, Pasqua, Pentecoste, sono fatti, sono eventi. Anche le feste dei santi sono eventi, celebrano la nascita, la morte, il martirio, la nascita al cielo di una determinata persona, sono eventi. Però ci sono meno fortunatamente, anche delle feste che non celebrano dei fatti, ci sono delle feste cosiddette di idee. Questa è la classificazione che faceva un liturgista dell'Ottocento, Baumstark. Cioè, ci sono delle feste di idee. Le feste di idee sono quelle in cui noi abbiamo al centro la riflessione, non su un fatto, su una idea teologica. La Domenica della Trinità è uno di questi casi. Ecco perché è importante, nella proclamazione, nell'omelia, nell'animazione, rimanere attaccati al testo biblico. Perché sennò rischiamo di costruire una nostra teologia. Bisogna rimanere a suo dovere aderente al testo. Le feste di idee, anche il Corpus Domini, a suo modo, è una festa di idee. Rischia di riprodurre, se non rimaniamo aderenti a quello che effettivamente le letture vogliono dire, rischiamo di costruire una nostra teologia dell'Eucaristia, che non è probabilmente quella dei testi. D'accordo? Per cui, per la relazione, tenete presente feste di eventi, feste di idee. Le idee teologiche sono poche, la maggior parte sono feste di eventi, fatti. Allora, dicevo, qui questa sera ci sono capitate due feste di idee. Dicevo, prima lettura dal Deuteronomio, capitolo 8, secondo discorso di Mosè, la prova nel deserto. Anche qui siamo sempre nel Pentateuco, testo fondativo della storia di Israele. Qui è un ripercorrere il codice di Israele nella forma di un discorso, per cui voi avete materialmente un testo che si presenta come un discorso, ma non ha nessuna intenzione di essere un discorso. Vi ricordate? Un conto è come si presenta materialmente il testo, un conto qual è l'intenzione di chi comunica. Infatti, in quei giorni Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Scusate, divago, ritorno sul discorso di prima. Quando il lettore proclama questa scrittura, ciascuna comunità ha una sua storia. Quando viene fondata la parrocchia? Più o meno.
La parrocchia.
La comunità, cos'è? 1500, 1600, 1700, 900? 1610, prendiamo una data, ma è giusto per dire. Allora, quando questa parola cade in queste comunità, dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni, 40 per voi vuol dire 400, 1600, 2900, 10.800, davanti a voi si spalanca tutta la storia della vostra comunità, dei quali voi siete l'ultimo anello. Questo invito a fare memoria di una storia è l'invito che raggiunge oggi questa comunità. Capite cosa intendo quando dico che la parola cade in una comunità? Ricordati di tutto il cammino, tutto, non quella sola parte bella, quello che ci interessa, tutto il cammino. Le parole non sono a caso, Per gli ebrei tutte le parole della Bibbia sono essenziali. Non ce n'è una né di più né di meno né di sbagliata, sono tutte essenziali. Ricordati tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. La manna è il frutto della parola del Signore, non è semplicemente un fenomeno naturale, non è semplicemente la secrezione di alcuni alberi. E lo stesso discorso per l'acqua. Ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti, velenosi scorpioni, terra setata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima che nel deserto ti ha nutrito, e ritorniamo, di manna sconosciuta ai tuoi padri. Certamente qui c'è il tema della manna eucaristia, manna, pane, eucaristia, certamente sotto la scelta della lettura c'è questo tema, ma c'è molto di più, e poi scopriamo perché, l'invito a rileggere la vicenda della propria comunità, a rileggere la vicenda della propria comunità alla luce della propria relazione con il Signore, a rileggere la vicenda della propria comunità come segno e luogo della presenza del Signore. Comunque non dimentichiamoci memoria e non dimentichiamoci manna. Seconda lettura, epistola splendida e difficile e terribile. 1 Corinzi 10, 16, 17, due sono versetti che costituiscono la croce degli studiosi e non solo loro. Perché è il racconto dell'Eucaristia a Corinto. È il racconto dell'Eucaristia a Corinto. Voi sapete che la lettera ai Corinzi contiene due racconti dell'Eucaristia. Nel capitolo 11, e della seconda lettura del Giovedì Santo, nel capitolo 11 trovate il racconto della cena di Gesù. Nel capitolo 10, 16, 17 trovate il racconto dell'Eucaristia dei Corinzi. Il genere letterario che qui è una lettera, ma non è una lettera, perché siamo nel quadro di un rimprovero che Paolo sta facendo. Paolo sta facendo due discorsi in questo contesto. Primo discorso, guardate che ogni rito produce un effetto. Noi oggi arriviamo a questa idea. San Paolo è serio. Ogni rito produce un effetto. Perché? L'idea di Paolo, e la ritroviamo qui, è questa. Ogni divinità nel mondo antico ha un proprio rito. Quando io celebro il rito proprio particolare di quella divinità, questo rito mi mette in comunione con la divinità a cui il rito è dedicato. Scherzando, ma non troppo, ai miei studenti dico, è come oggi la medicina. Dottore, mal di testa, prova a prendere questo. Non mi è passato, prova a prendere quell'altro. Nell'antichità era uguale, avevo mal di testa, prova il rito di quella divinità, perché forse è quella divinità che ti sta distruggendo la testa. Non passa, prova il rito di quell'altra divinità. Vedete che non è cambiato niente, no? Però l'idea che ha tutto il mondo antico è che ogni rito produce un effetto. Ogni rito mi mette in comunione con la divinità. Il rito, cioè l'insieme di azioni, ma anche tutti gli oggetti che io uso per il rito, gli altari. Perché faccio questo discorso? Perché la parte da cui è tratta questa lettura, la parte prima, si pone un problema. Nell'antichità le macellerie erano annesse al Tempio. Scusate questi riferimenti, ma ci aiutano a ricostruire ciò che sta dietro il testo. Nell'antichità le macellerie erano annesse al Tempio. Cioè, quando veniva sacrificato un animale per un determinato rito, di una determinata divinità, questo vale per i riti ebraici, vale anche per tutti gli altri, al sacerdote, a parte tolto quello che serviva per il rito, che veniva bruciato, quindi una parte veniva trattenuta dal sacerdote per proprio consumo. Del resto cosa se ne faceva? Il resto veniva messo in vendita, il resto della carcassa. Per cui le macellerie erano annesse al Tempio. Non c'erano supermercati in antichità. Allora, io che dovevo comprare il filetto per mio zio, dovevo andare al Tempio. Peccato che c'era un problema. Che quel filetto era il filetto di un bue che era stato sacrificato a Giove. Allora, problema. Ma se io vado, mangio della carne che è stata dedicata a una divinità pagana. Problema degli idolotiti si chiama in termini tecnici. Inizialmente Paolo dice, ma non preoccupatevi, noi siamo superiori a queste cose, le divinità pagane non sono niente, però poi ci ripensi e dice, no, attenzione, che ogni rito fa effetto, perché ogni rito mette in comunione con la divinità a cui è dedicato. L'altare mette in comunione con la divinità. Il che spiego, perché non bisogna appiccicare niente all'altare della Chiesa. Tutto ciò che è messo sull'altare è messo davanti a Dio. Anche gli occhiali del parroco, volendo. C'era un divertente articolo di Sequeri, pochi anni fa, che diceva: mi avanzo verso l'altare facendomi largo fra un mare di detriti. Attenzione, l'altare serve solo per alcune cose, nell'antichità come per la nostra liturgia. Non serve per il supporto di nient'altro, i supporti ce li inventiamo in altro modo. L'altare. Pensate per esempio che nel rito della professione monastica o religiosa, la scheda di professione, non avete mai assistito a una professione religiosa? Quando un religioso fanno la professione, firmano il documento di professione sull'altare, esattamente per questo motivo, perché ciò che è posto sull'altare è posto davanti a Dio. Per quello che quando il sacerdote riceve le offerte, pane e vino, vengono poste sull'altare, porre sull'altare le offerte e porre davanti a Dio. Cioè,
Chi non si crede si vada a rileggere la prima preghiera eucaristica, il canone romano. L'altare, secondo l'idea antica, è il punto in cui cielo e terra si toccano. Ciò che mettete sull'altare lo mettete davanti a Dio. Anche qui ci vorrebbe tutto un incontro questa storia. Allora, l'altare, il rito, mette in comunione con la divinità a cui sono dedicati. Leggiamo San Paolo. Attenzione, qui sta dicendo queste cose e sta facendo nel contempo un riprovero, perché sta dicendo ai Corinti, guardate che la vostra Eucaristia non è esattamente una vera Eucaristia. Perché non è una vera Eucaristia? Perché probabilmente i presupposti non sono del tutto buoni. Guardate come diavolo celebrate. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Decodifico, perché questo è uno degli esempi dove non si capisce che cosa uno vuole dire, se applichiamo il nostro linguaggio. Il calice della benedizione. Come è fatto il rito della cena festiva giudaica? Il rito della cena festiva giudaica è un rito di apertura che è una benedizione del calice e una benedizione del pane. Segue la cena. E dopo c'è un rendimento di grazie con un secondo rito del calice. È fatto così, la cena giudaica. Il calice della benedizione è il primo calice, quello del rito prima della cena, quello che apre la cena giudaica. Il calice della benedizione che noi benediciamo, il che vuol dire che l'Eucaristia dei Corinzi aveva come primo rito un rito di benedizione sul calice. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Comunione, coinonia, vuol dire il calice che noi benediciamo non ci mette forse in comunione? Ogni rito produce un effetto, ogni rito, ogni oggetto ci mettono in comunione, in contatto con la divinità a cui sono dedicati. Il calice della benedizione non è forse comunione con il sangue di Cristo? Capite che sta facendo riflettere i Corinzi, Paolo sta facendo riflettere i Corinzi su quello che accade nella loro celebrazione. Primo rito il calice, secondo rito. E il pane che noi spezziamo, secondo rito, che sei sempre prima della cena, nel rito giudaico. Se guardate l'ultima cena, il racconto dell'ultima cena in Luca, è fatto alla stessa maniera. Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Cioè, il rito dello spezzare del pane che noi celebriamo non ci mette forse in comunione con il corpo di Cristo? Il rito del calice, il rito del pane, notate che sono invertiti rispetto al nostro uso. Terzo elemento, poiché di un solo pane noi siamo benché molti un solo corpo, tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Rito del calice, rito del pane, unità della Chiesa. Dite, te lo stai inventando? No, se io vado a vedere un testo di poco più antico che la Didache trovo una preghiera eucaristica che ha esattamente questi tre elementi. L'Eucaristia dei Corinzi nel tempo di Paolo era fatto di tre elementi, rito del calice, rito del pane, una preghiera per l'unità della Chiesa, era fatta così. Eucaristia, noi lo decodifichiamo come sorgente dell'unità della Chiesa. Guardate che i temi cominciano a sposarsi. Prima abbiamo detto, ricordati di tutto il cammino, una comunità che riflette, risente, rivede il proprio itinerario. Qui, noi siamo benché molti un solo corpo, tutti partecipiamo dell'unico pane. Vedete il tema comunitario come procede, per conto proprio? Una comunità radunata per celebrare l'Eucaristia scopre, da sempre, questa è l'Eucaristia del primo secolo, che l'Eucaristia è la sorgente e il fondamento della propria unità, non perché lo dice la nostra teologia, perché lo dice San Paolo. Terza lettura, Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni, capitolo 6, è il grande discorso sul pane di vita. Pane di vita, il pane di vita che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne che è la vita del mondo, allora quelli gli dice, ma allora siete dei cannibali. è vero, portatevi all'ultima cena. È Gesù stesso che interpreta il pane e il vino del rito dell'ultima cena come il suo corpo, il suo sangue. Questo è il mio corpo, questo è, è lui che le interpreta. Per cui il pane di vita disceso dal cielo, ma che è molto più efficace, molto più importante di che cosa? Del pane del deserto. E ritorno al tema della manna. Avete idea che temi sono già intrecciati? Allora, come si costruisce il triangolo? E poi finisco. Come si costruisce il triangolo qui? Secondo me un percorso possibile è questo. Al centro c'è sempre la salvezza del Vangelo, Il dono del pane, questo dono del pane, il pane disceso dal cielo, che dona la vita eterna. Dopo noi, siccome collochiamo questa parola nella vicenda di un popolo, diciamo questo pane è quello che fa vivere oggi e farà vivere per sempre questa comunità. Pane disceso dal cielo che dona la vita eterna, Vangelo. Questa salvezza, chi mangia la mia carne ha la vita eterna, questa salvezza era già presente retrospettivamente all'indietro quando? Al tempo dell'Antico Testamento. Deuteronomio 8, al tempo della manna. Mangiando la manna, l'Israele storico godeva anticipatamente della salvezza che al popolo di Dio sarebbe venuto dal partecipare, dal mangiare del corpo e del sangue del Signore. La stessa salvezza era presente all'indietro. Come il dono della manna fu salvifico per Israele durante la traversata del deserto, così il popolo di Dio, mangiando il corpo del Signore, bevendo il sangue del Signore, ricordiamoci che l'Eucaristia è sempre due specie, mangiando e bevendo ottiene la vita eterna. Questo è vero per noi oggi, è vero nel tempo della Chiesa. La nostra Eucaristia, il nostro rito dell'Eucaristia è lo spazio, l'ambito nel quale questo si prolunga, nel quale questo si rende presente e nel quale questo fa sì che l'unità della comunità sia fondata, sia garantita, sia sicura. Questa è la struttura, secondo me, che sta sopra questi schemi. Ma questo, avete visto che abbiamo fatto un passo in più rispetto alla volta scorsa? La volta scorsa ci siamo limitati a collegare dall'esterno le letture. Questa volta abbiamo cercato di leggere dietro e davanti chi comunica. Certo, ci voleva molto di più. Chi comunica? Che cosa ha intenzione di comunicare? Che cosa intende? L'abbiamo visto nella difficoltà di questa lettura di Paolo. Paolo non dice quello che sembra immediatamente, dobbiamo decodificarlo. È un dato complesso, Paolo comunica queste cose, ma queste cose sono vere per noi oggi. E noi di queste cose, del mangiare il corpo del Signore, bere il sangue del Signore, facciamo quotidianamente, settimanalmente, esperienze, per cui sono vere per noi oggi. Per cui c'è un dietro la scrittura e un davanti la scrittura. E io mi fermo qui perché ho detto troppe cose.